Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno Deborah, ma per caso hai cambiato casa?
No, guarda, sono sempre chiusa nella stessa.
Nella tua
ormai
casa?
Dallo scorso 9 marzo, esattamente, sì, senza telecamere addosso, per fortuna, anche perché non sarebbe un gran bel vedere, visto come siamo conciati in casa, anche se siamo regolarmente al lavoro. Come mai abbiamo iniziato con il Grande Fratello, e che peraltro sta andando in onda in una versione VIP, esatto.
Ma perché appunto la musica della casa del Grande Fratello ci serviva per appoggiarci a una notizia che poi ci permette di introdurre l'argomento della giornata, che peraltro tu hai preannunciato ieri in chiusura di puntata, nella puntata del giovedì. Allora, la notizia.
Perché c'è un compleanno importante quest'anno.
Eh sì. Allora, la notizia prima di tutto riguarda due VIP, che sono Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Perché? Perché Briatore non sarebbe entusiasta del comportamento della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello VIP, da cui la musica appunto che la regia quest'oggi affidata a Peter Bescapè ha appena mandato in onda. E allora che succederebbe? Che le indiscrezioni su questi malumori dell'imprenditore si susseguono e addirittura Briatore avrebbe pensato di rivedere gli accordi firmati in sede di divorzio, ed è la parola chiave di oggi, il divorzio, perché il primo dicembre sono stati 50 anni dalla legge sul divorzio in Italia, 1 dicembre del 1970. Poi ugualmente cruciale fu naturalmente il referendum pochi anni dopo, che confermò, per così dire, la scelta parlamentare. Comunque questa era la notizia, insomma il Briatore è infastidito dal comportamento della sua ex moglie e quindi, secondo il settimanale Nuovo, Briatore stesso vorrebbe riportare dalla ex moglie davanti al giudice e rivedere gli accordi. Noi parleremo di quante cose sono cambiate e immagino dei temi che talvolta sfioriamo o affrontiamo decisamente qui a Due di Denari, no Deborah? Quindi ad esempio la revisione dell'assegno divorzile.
Sì, è stato il grande tema degli ultimi 3 anni, dopo la pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione appunto nel luglio di 2 anni e mezzo fa. Tante cose sono cambiate perché, e questo purtroppo molte donne lo scoprono loro malgrado, proprio quando si trovano di fronte al giudice che deve stabilire e quantificare l'assegno di mantenimento, nella sostanza si va in tribunale con un'idea di assegno e si esce invece con un importo radicalmente diverso, perché oggi viene quantificato sulla base di determinati parametri e quindi non più sulla base del cosiddetto tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale. Questa è la grande rivoluzione degli ultimissimi anni, ma naturalmente faremo un excursus un pochino più articolato, se vorranno anche i nostri ascoltatori ascoltarci appunto e renderci le loro testimonianze, con il nostro amico l'avvocato Giorgio Vaccaro, un esperto del Sole 24 Ore, scrive moltissimo su questi argomenti, oltre che animatore del blog del sito internet La mia famiglia è complicata. Quindi lui insomma di queste situazioni ne affronta tante quotidianamente anche nel suo studio professionale. Per cui 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori o la condivisione con noi delle loro esperienze proprio sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento da una parte e dall'altra, tra chi lo deve naturalmente versare e chi invece lo percepisce. Può esserci anche la relazione al contrario, naturalmente. Non dimentichiamoci che ci sono anche molte donne che staccano l'assegno per l'ex coniuge marito. E poi 349-238-6666 il numero per i vostri sms o i vostri messaggi su WhatsApp, che possono essere anche vocali. Però come sempre, Mauro, se non ricordo male, abbiamo un nutrito giornale radio del risparmio per aprire.
E certo, e non è tutto, ma andiamo a scoprire innanzitutto il giornale radio del risparmio.
E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio.
Allora, forse, ma forse ci potremo muovere un po' di più dal 10-11 di dicembre. Bisogna capire di quale colore diventeranno le nostre regioni. Nel frattempo, però, bisogna segnarsi che dal 14 dicembre fino alla mattina di giovedì 17 potrebbe essere difficile fare rifornimento, perché è stato annunciato uno sciopero dei benzinai. Lo annunciano in un comunicato congiunto le varie organizzazioni di categoria, quindi FAIB, Confesercenti, Fegica CISD e Figis Anisa Confcommercio. La decisione, secondo le confederazioni, è necessaria perché c'è una inspiegabile indisponibilità, leggo dal comunicato, da parte del governo a inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti tra le categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi decreti ristori. Parleremo tra poco di categorie più o meno dimenticate, ne parleremo tra poco con Gaetano Stella, il presidente di Confprofessioni. Proseguiamo, Deborah, con il giornale Radio del Risparmio.
Sì. Allora, per la verità, magari su queste notizie aiutami tu, anche perché le abbiamo intercettate tra le pagine di Norme e Tributi di questa mattina. Allora, taxi e NCC noleggio con conducente. Come sapete, circolano, e molti di noi probabilmente le hanno anche scaricate, queste applicazioni con le quali possiamo fare una prenotazione di un taxi o di un conducente, appunto di un'auto con conducente, attraverso l'utilizzo di queste applicazioni. Nella sostanza, l'autorizzazione per l'utilizzo di queste app, sostanzialmente per poterle creare,
per poterle attivare, e non è, diciamo,
attivare,
la legittimità.
Ecco, scusa, stamattina avevo la patata in bocca, non mi veniva il termine.
La legittimità, esatto, a livello europeo di queste app che consentono, esatto, di cercare un taxi in giro senza essere, quindi non stiamo parlando di Uber, stiamo parlando di applicazioni che ricercano i taxi. Prego, Deborah.
In Italia c'è My Taxi, se non mi ricordo male, adesso tanto per fare la pubblicità a qualcuno, ma tanto poveretti non lavorano quasi per niente, quindi c'è ben poco da fare pubblicità, anzi che la facciamo anche volentieri. Nella sostanza la Corte Europea che cosa ha detto? Che le app abbinate al trasporto pubblico non in linea non hanno bisogno di autorizzazione se si limitano alla mera ricerca di un taxi libero, appunto, e consentono questa ricerca da parte di un cliente. Credo che si sia chiarito anche un principio della sentenza di 3 anni fa che aveva però coinvolto Uber, no? Con la conseguenza che ora, recita il Sole 24 Ore, in Italia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrebbe accelerare l'attuazione della riforma del settore introdotta nel 2019, che dovrebbe sciogliere i nodi della lunga contesa fra tassisti e noleggiatori con conducente, appunto gli NCC. Detto questo, però, le piattaforme che comparano sostanzialmente il servizio non hanno bisogno di autorizzazioni.
Così ha deciso la Corte di Giustizia Europea. Invece la nostra Cassazione, e l'ho tratto sempre dalle pagine di Norme e Tributi che, come sai, vanno sempre lette religiosamente e quotidianamente, ha deciso che il reato di stalking, quindi la molestia reiterata anche telefonica può essere, e può avvenire anche via social, ma non via da Facebook, ma solo via WhatsApp. Perché la Cassazione ha fatto una distinzione tra i post canzonatori e irridenti che possono comparire su una pagina Facebook, sono accessibili a chiunque e quindi non vanno considerati come condotta penalmente rilevante indirizzata a una persona specifica, così ha detto la Cassazione. Quindi non è che vanno bene, il fatto è che non si può invocare il reato di stalking. Mentre se questo accade, se questi post arrivano via WhatsApp, essendo proprio diretti a una persona, allora il reato di stalking c'è. Questo ci ha spiegato la Cassazione, questo ci riferisce oggi il Sole 24 Ore.
Allora, un'ultima notizia prima di andare al primo approfondimento di questa mattina con un ospite. Gli amici di Consumerismo No Profit ci segnalano un altro tentativo di truffa che sta circolando e che utilizza gli SMS e anche il furto della SIM applicata appunto ai dispositivi telefonici. Peraltro, proprio su questo tema sta vigilando attentamente l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, l'AGCOM, che ha avviato un procedimento di consultazione pubblica sull'argomento. Allora, ti racconto, Mauro, che c'è questa nuova tipologia di truffa che si chiama SIM swap, cioè truffa di scambio di SIM. Allora, leggo testualmente proprio la ricostruzione che fa Consumerismo, così vado con un po' più di ordine. Noi sappiamo che per accedere via internet al nostro conto corrente oggi dobbiamo utilizzare questa password strong, no? La strong authentication, perché inseriamo un primo codice naturalmente per aprire su internet il nostro conto corrente, per esempio con l'utilizzo chiaramente dell'home banking, e poi per poter visualizzare tutti i movimenti che ci servono riceviamo un secondo codice sul nostro smartphone attraverso l'SMS, questo codice temporaneo che dobbiamo inserire per proseguire nelle operazioni. Allora, quel messaggio viene inviato al nostro cellulare ed è associato alla nostra SIM card. Allora, che cosa fanno questi nuovi truffatori, protagonisti di questa SIM swap, così chiamano la truffa? Il truffatore può recarsi presso un punto vendita di telefonia, comunica al gestore l'intenzione di spostare il numero di telefono, il nostro, su una nuova scheda SIM, perché ad esempio sostiene di aver smarrito il proprio telefonino. E allora, come fanno a spacciarsi per noi senza problemi? Utilizzano un documento falso, visto che sono già in possesso dei nostri dati anagrafici, che possono essere carpiti molto facilmente dai social o attraverso tecniche di phishing e tutte le varie tipologie di truffe che abbiamo spesso raccontato. E chi subisce questo tipo di truffa si ritrova per qualche ora con la linea telefonica assente sul proprio smartphone, perché appunto la SIM è stata disabilitata, ed è proprio in quel lasso di tempo, che può essere molto breve, che si consuma la truffa. E quindi Consumerismo dice: c'è una carenza a monte che rende le cose più facili ai truffatori, riguarda proprio la procedura di sostituzione della SIM, e quindi è stata invitata l'autorità per le garanzie delle comunicazioni ad attivarsi per un monitoraggio rispetto a questo fenomeno, e quindi l'autorità ha proprio avviato un procedimento di consultazione pubblica per introdurre maggiori controlli nella procedura di portabilità e anche nelle tecniche di notifica all'utente appunto sullo svolgimento dell'iter di sostituzione della SIM. È una questione un po' complicata, qualcuno è rimasto vittima anche appunto di questa nuova tipologia di truffa, sulla quale Consumerismo No Profit ci racconta tutto.
Allora, il serpente corallo non dorme mai, ma non dorme mai neanche la nostra casella dove potete inviare i vostri messaggi. Dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, io vorrei sapere una cosa. Quando si parla di patrimoni siamo tutti poveri, quando si parla di mettere una piccola tassa oltre i 500.000 euro, allora dici prendi una grande fetta di persone, fate pace con la testa.
Parlano di patrimoniale, che poi è errato il nome, esclusa comunque la prima casa, per cui dai 500.000 in su. Io non li ho 500.000, neanche avendo due case, no? Ok? Non date notizie errate, datele tutte complete se le volete dare.
Ma siamo ancora qui a parlare della lotteria degli scontrini. Ma gli strumenti per verificare se uno fa nero o no li hanno. Hanno messo la fatturazione elettronica, hanno messo l'invio telematico dei corrispettivi, li hanno! Hanno, tra l'altro, i tre quarti delle attività utilizzano strumenti informatici per la gestione delle comande, eccetera. Quindi, insomma, se qualcuno cancello fa, le cose si vedono. Basta che facessero i controlli, quello devono fare, solo che non hanno voglia. Non hanno voglia perché non hanno il personale. E allora cosa fanno? Fanno spendere altri soldi a noi per coprire mancanze loro. Questo è quello che fanno. Sempre così fanno, sempre così.
Abbiamo riassunto un po', Deborah, i due argomenti, per così esatto, dire, che hanno caratterizzato la nostra settimana. Allora, accolgo l'invocazione dell'ascoltatrice che diceva date le notizie corrette. Sì, allora la prima cosa da ricordare è una proposta. Si sta parlando di una proposta di correzione alla legge di bilancio, quindi alla legge che dovrà debuttare, dovrà ancora essere discussa, approvata da Camera e Senato e partire dal 1 gennaio prossimo. In questa legge è stata presentata una proposta per inserire una revisione della tassazione di tipo patrimoniale sulla casa e sugli investimenti. Vedremo come questa cosa proseguirà, se proseguirà, perché non è detto che questo accada. Tanto volevo precisare, sai che sono pedante, Deborah.
Hai fatto bene, su questi temi hai fatto bene. Devo dire che effettivamente questa proposta di emendamento entra ed esce tra le pieghe della legge di bilancio, e quindi è anche giusto appunto che la si monitori con attenzione. Andiamo al primo tema di stamattina, via!
And we're down, we go.
stamattina, Mauro, il rapporto Censis ci ha tracciato un quadro molto, molto amaro per tanti italiani, perché parla molto chiaramente di questo abisso che si sta aprendo fra tante categorie sociali, e i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri. Adesso la banalizzo molto, il rapporto di questa mattina sullo stato sociale del paese è molto più articolato e dettagliato, varrà la pena leggerlo con attenzione nelle prossime ore. Sicuramente qualcuno lamenta che sarà un Natale amaro per molte categorie di professionisti. Allora noi questa mattina abbiamo voluto parlare di alcune categorie di questi, perché lamentano che effettivamente fra tutti i vari provvedimenti arrivati nelle ultime settimane, ancora una volta ci sono tante categorie che vengono dimenticate. Salutiamo il nostro ospite di questa mattina, che è Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. Presidente, buongiorno e ben ritornato a Due di Denari.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Presidente, il allora, decreto ristori, sì. Esatto, questo da cui volevamo partire, Deborah, scusami.
Sì, sì. No, vai, sì. Vai pure.
Il decreto ristori vi ha dimenticato, i vari decreti ristori, pardon, perché sono quattro, sono diventati quattro, vi ha dimenticato completamente o c'è qualche...
No, anche il decreto ristori quattro ha confermato le più negative previsioni, cioè nel senso che nonostante il ministro Gualtieri ci avesse rassicurato che anche i professionisti, soprattutto quelli iscritti, sia la gestione separata dell'INPS e quelli iscritti alle casse di previdenza avrebbero avuto dei ristori anche loro nel provvedimento, invece siamo stati esclusi ancora e quindi non c'è nulla per noi. C'è stato inserito soltanto la categoria degli agenti di commercio, ma nulla che riguardi la categoria professionisti e lavoratori autonomi.
Ecco, di quali professionisti stiamo parlando, Presidente, così almeno lo chiariamo anche
parliamo agli
occhi,
di tutti i libri professionisti,
degli ascoltatori.
Sì, parliamo di tutti i libri professionisti iscritti alle casse private, cioè quelli ordinisti, diciamo, e poi tutti quanti i lavoratori autonomi, liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, quindi parliamo di tutte le categorie. Tra l'altro quel discorso che faceva lei prima del Censis, che noi avevamo anche detto, anche il nostro osservatorio sulle libere professioni, emerge appunto una fortissima polarizzazione dei redditi, dove pochissimi professionisti guadagnano moltissimo, molto diciamo, e poi invece c'è moltissimi professionisti e lavoratori autonomi che guadagnano veramente poco, soprattutto i giovani, e quindi in questa fase poi pandemica hanno ancora peggiorato la loro situazione reddituale ed economica.
Quindi ma andando perfettamente... a categorie professionali, facendo qualche riferimento a qualche settore specifico, Presidente, quali sono i vostri associati che hanno sofferto particolarmente in questi mesi? È anche dura fare una selezione, perché sì, quelli che non hanno sofferto si contano sulle dita di una mano.
Esatto, esatto. Anche perché sono tutti quanti quelli che lavorano anche nella filiera delle aziende che sono state colpite duramente dalla crisi. Quindi parlo di laboratori autonomi in generale, partite IVA che sono collegate direttamente con le attività produttive che sono in crisi, che quindi chiaramente patiscono anche loro. E poi liberi professionisti, gli avvocati direi, ma io parlerei soprattutto dei giovani avvocati, giovani professionisti in generale, e adesso per carità anche categorie come i dentisti hanno ridotto drasticamente il loro fatturato, e le professioni tecniche, geometri, tutte quelle professioni, periti industriali, agrari, anche quelli hanno subito un drastico riduzione di fatturato, quindi è una... categorie che sono tutte quante state colpite duramente da questa crisi, e purtroppo non si vuole prendere in considerazione il fatto che dovrebbero esserci gli stessi interventi che sono stati fatti a favore delle imprese, ugualmente dovrebbero essere fatte anche a favore del mondo professionale, che invece risulta completamente escluso da questi provvedimenti. Parlo del contributo a fondo per tutto.
Infatti sarebbe stata la mia domanda, perché è da quelli soprattutto che lamentate l'esclusione, cioè la possibilità di avere una erogazione a fondo perduto, come è stato invece previsto nei vari decreti ristori.
Adesso nel disegno di nella legge di bilancio è previsto il rifinanziamento delle misure che sono state già attuate in precedenza per l'anno 2021. Allora in questo caso ne abbiamo presentato anche degli emendamenti chiedendo che venissero unificati i provvedimenti, quelli che erano previsti per gli altri soggetti economici, venissero estesi anche ai professionisti iscritti alle casse di previdenza e anche a quelli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Sono tuttora inseriti, alcuni sono stati ammessi, però adesso vedremo i segnalati, vedremo se nel proseguo della discussione sulla legge di bilancio ci potrà essere la possibilità di vederli all'interno dell'approvazione.
Allora, vorrei mandare delle schermate, Presidente Stella, delle varie categorie che ci stanno scrivendo, perché è quasi uno spaccato di appunto persone che lamentano l'esclusione dai vari aiuti o chiedono se hanno possibilità di recuperare in qualche modo, di ottenere qualcuna dei ristori che sono stati previsti dai vari decreti legge, non solo gli ultimi quattro. Ci stanno scrivendo i geometri, stanno scrivendo i grafici, stanno scrivendo gli artigiani.
Se gli artigiani invece rientrando come attività d'impresa, loro dovrebbero essere dentro nei provvedimenti appunto che gli interessano. Quelli invece che, perché si è dato per codice Ateco, i nostri codici Ateco nel decreto ristori non sono stati previsti, e quindi noi siamo esclusi a priori. Quindi si è andato nel ristori, si è andato per codice Ateco.
Ed è il modo per controllare, lo diciamo anche ai diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo, ascoltatori e ascoltatrici che ci chiedono sono inserito o non sono inserito, non siamo in grado in questo momento di fare darvi questo tipo di aiuto, il codice Ateco è il riferimento.
È la differenza, esattamente.
E tra l'altro bisogna poi districarsi nei vari provvedimenti.
Appunto anche quello, perché c'è stato tutto, anziché... è talmente complicato, anziché rendere semplice, soprattutto in un'occasione del genere si è persa la grande occasione, si continua a dire che c'è tanta burocrazia, e poi alla fine chi scrive le normative, anziché rendere più semplice le questioni, le complica ancora di più, quindi è anche difficile, come dice giustamente lei, districarsi in mezzo a tutte queste normative.
E ci vuole un professionista spesso per capirci, ironia della sorte.
È un professionista, no. È probabilmente così.
No, è un'ironia amara la mia.
Sì, certamente. Poi un'altra che, se posso permettermi, c'è anche un emendamento che è stato presentato tra quelli messi segnalati sugli ammortizzatori, che ricalca appunto un disegno di legge che è stato presentato a CNEL sul un ammortizzatore sociale per gli autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS. Cioè per quelli che hanno un calo di fatturato in conseguenza appunto di situazioni tipo la pandemia. E questo io spero che adesso, dopo tanti proclami di tante forze politiche, ci sia un'attenzione per far passare questo intervento, che è un intervento di welfare, che va a agevolare appunto questi soggetti che si trovano in difficoltà.
Allora, io ricordo la nostra casella di posta elettronica, 2 di denari, è scritto a lettere, 2 di denari @radio24.it, se volete porci delle domande, cerchiamo anche di indirizzarvi nel caso a qualche nostro esperto a cui chiediamo aiuto, e anche lo stesso presidente Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Cara Deborah, sono le 11:30, è il momento delle borse.
Bravi.
Due di denari.
Scusa se son venuto qui questa sera. Da solo non riuscivo a dormire perché di notte ancora bisogno di te.
Ti sei alzato, Mauro? Io non ti vedo da qua.
Ma certo che mi sono alzato, Deborah, e ho Marco Lombardo e Peter Bescapè come testimoni, ma soprattutto Marco Lombardo, che devo dire ha pescato una chicca, perché questa canzone del grande Lucio Battisti,
la parola pescato è quella giusta, esatto.
È vero, non ci avevo pensato. Ma allora, questa canzone è stata scelta da Marco Lombardo perché è una canzone del 1970, quindi Fiori Rosa, bene, Fiori di Pesco è del 1970, così come è del 1970 l'approvazione della legge sul divorzio, e noi ora ne parliamo con un esperto di valore mondiale, come sempre qui a Due di Denari, l'avvocato Giorgio Vaccaro, cassazionista, autore per il Sole 24 Ore, docente
che se la ride
sui temi di psicologia e diritto di famiglia. Non so se lo ha suscitato la sua ilarità l'addizione di cassazionista.
Il Sole 24 Ore è una delle presentazioni più belle che si possano sentire. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, noi, avvocato.
Noi sotto un certo livello non andiamo, naturalmente, anche perché per raccontare
mai
certi spaccati ci occorre veramente una spalla molto importante. Ma 50 anni della legge del divorzio, noi nel preambolo iniziale peraltro abbiamo detto che Le novità più importanti che riguardano nel complesso il diritto di famiglia sono intervenute e come dire, la disciplina delle separazioni e dei divorzi sono intervenute negli ultimi anni con la revisione dell'assegno di mantenimento, ma in realtà forse, Mauro, stavo pensando che la questione più rilevante degli ultimissimi anni è stata anche la possibilità di fare i cosiddetti divorzi flash, i divorzi brevi, anche se oggi il divorzio diventa è ancora molto complicato, chiaramente, se a doversi chiudere sono delle vicende familiari complesse, magari con dei figli eccetera, però in realtà forse anche il tema del divorzio breve è stato molto rilevante come novità degli ultimi decenni.
Avvocato, chiediamolo, Marcano, all'avvocato.
Sì, direi di sì, nella realtà è una legge che ha cambiato sicuramente il volto di una società, ed è una legge che, come la società avanza, piano piano si è adattata alle esigenze modificate di quello che capita nelle famiglie costantemente. Il divorzio breve è una conquista degli ultimi anni. C'è un'altra conquista molto importante, che è la possibilità di inserire il procedimento di divorzio in quello che è il giudizio di separazione, quindi in qualche modo fondere la domanda davanti al giudice per ottenere alla fine una sentenza, che è una sentenza di cessazione degli effetti civili, come si dice, del matrimonio. E c'è il discorso della Cassazione con le sezioni unite, che ha mandato in soffitta, lo ricordiamo, il vecchio criterio del tenore di vita. E c'è stata un florilegio di sentenze perché sono partite le battaglie per aggiornare gli accordi patrimoniali, le vecchie pronunce su assegni divorzili slegati ormai dal tenore di vita. Quindi è una legge che ha dato molto da fare al tribunale ordinario, alle corti d'appello e poi in ultima istanza alla Cassazione, ma è giusto che sia così, perché è una legge molto vicina ai cittadini, che tocca proprio gli elementi dell'equilibrio del vivere quotidiano di moltissime famiglie.
Ovviamente,
tra
Deborah,
l'altro, stavo, Mauro, no, anche nel tema delle unioni civili è un altro capitolo naturalmente, ma anche questa è una grandissima ed importante conquista. Novità, esatto, certo. E conquista, esatto, non mi veniva altrimenti non mi vengono le parole corrette, ma sarà qua. Venerdì, sarà tutto questo tempo, certo.
No, io del mondiale qua,
cioè, l'abbiamo chiamato apposta, avvocato, ma guarda, l'abbiamo chiamato apposta anche perché qui gli ascoltatori premono, soprattutto ascoltatori più che ascoltatrici, perché alle prese spesso con questioni appunto di determinazione o rideterminazione al segno divorzile. Alberto dalla provincia di Bergamo, buongiorno, voleva chiederci?
Buongiorno, sì, buongiorno, volevo chiedervi quali sono i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli nel caso in cui il coniuge che deve mantenere ha un reddito dichiarato evidentemente molto basso e quindi si presume anche dal tenore di vita che abbia un, diciamo, tanto per dirla chiara, redditi in nero.
Ecco, sì.
Volevo sapere se i giudici tengono conto e quali sono i criteri per la determinazione del reddito, cioè nella classica coppia marito, certo, moglie e due figli, un soggetto che guadagna 3.000 euro al mese, come si fa a determinare l'assegno?
Allora, io non voglio sostituirmi a Giorgio Vaccaro, ci mancherebbe, no, certo, altro, però mi ricordo di aver letto sul Sole 24 Ore a più riprese che adesso c'è anche una capacità di azionare, per così dire, le indagini fiscali.
Investigatori privati.
Esatto. Ma. Legge molto bene, molto attentamente il giornale. Sì,
quindi cosa potrebbe fare Alberto? Prego.
Ma nella realtà è vero, è proprio questo il là importante. E c'è una cosa che è la pronuncia delle, diciamo così in maniera semplice, sezioni unite del giudice amministrativo, che è il giudice che risolve i contrasti e le interpretazioni difformi rispetto agli atti amministrativi, alle istanze che si fanno alla pubblica amministrazione, che è uscita a settembre, è stata analizzata poi sul Sole di questi giorni, che permette alla moglie ed al marito, finalmente senza più il filtro di una richiesta previa al giudice del processo, nel caso in cui si stia attivando o si sia attivata una domanda di separazione o di divorzio, di accedere con un'istanza di accesso all'anagrafe tributaria e a tutti i dati conservati dell'anagrafe tributaria del sistema serpico. Tradotto in maniera più semplice, c'è la possibilità di disvelare quelli che sono i movimenti registrati nell'anagrafe tributaria imputabili al codice fiscale del marito o al codice fiscale della moglie. Questo vuol dire che da qui a pochi mesi cambierà il modo di iniziare un'azione per la separazione o per il divorzio. L'ascoltatore mi pare però cercasse di avere una risposta sull'assegno dei figli, mi pare di aver colto
così,
questo.
Sì,
esatto.
Confermo.
L'assegno dei figli, ovviamente l'accesso è globale rispetto ai redditi della moglie e dei redditi del marito. L'assegno dei figli rispetto all'assegno divorziale, rispetto all'assegno separativo, viaggia su un canale diverso, che è la possibilità che il giudice attribuisca un assegno perequativo, viene chiamato così, che quindi vada a perequare la differenza dei redditi, e questo è il principio, fermo rimanendo che il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio in misura proporzionale ai propri redditi dalla nascita del figlio. Quindi con la nascita del figlio nasce in capo al genitore l'obbligo di mantenere o di contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale ai propri redditi. Quando i due si separano, il giudice può attribuire l'assegno perequativo laddove vi sia una sperequazione, perché questo dice la parola perequativo, rispetto a una sperequazione dei redditi tra il marito e la moglie. Sempre più spesso capita che il genitore non collocatario, quindi quello che esce dalla casa, possa avere anche un reddito inferiore al genitore collocatario, quello che rimane dentro la casa con i figli. Quindi sempre più spesso capita che sia il marito ad avere una misura di reddito da non dover perequare, quindi i figli potranno essere mantenuti in misura proporzionale quando stanno con il padre, i redditi del padre, quando stanno con la madre, dai redditi della madre.
Si fermi lì, avvocato Vaccaro.
Questa è la risposta, sì, all'ascoltatore, prego.
Si fermi lì perché è il 45esimo e a quest'ora l'arbitro fischia il traffico.
Comunque, mischei no che negò. E vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
E qui devo dire Marco Lombardo forse è andato alle origini del dibattito del dibattito sulla della legge sul divorzio, perché in realtà si cominciò a parlare di introdurre il divorzio in Italia addirittura nel 1965. C'è un altro ascoltatore collegato ed è Ulisse dalla provincia di Macerata. Il tema ruota sempre attorno all'assegno, se capisco bene. Ulisse, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, io ho un altro problema, mi sto separando e mia moglie è cinquantenne, per diversi periodi ha lavorato in modo molto saltuario. Da un anno e mezzo stiamo ancora in discussione con l'avvocato, eccetera, diciamo ce la stiamo prendendo molto comoda. Lei non lavora e pretende da me, giustamente, che io la mantenga. Però come faccio io a dimostrare, tra virgolette, che lei non ha voglia di lavorare, o meglio, che come si suol dire, come si dice certe volte, cerca lavoro ma prega Dio di non trovarlo? Questa è la sensazione che ho. E non riesco io a dimostrare, non riuscirò io a dimostrare al giudice questo. Perché lei magari manda 20 curriculum o fa 20 colloqui, magari si pone in modo va ai colloqui e manda i curriculum in modo che ufficialmente dimostra il suo interesse nel cercare lavoro, però poi quando va di fatto a fare il colloquio magari potrebbe porsi in modo tale che qualcuno,
da scoraggiare ecco, l'esaminatore. Ecco. Allora, guardi, io credo che questa cosa, ma adesso facciamo intervenire ovviamente l'avvocato Giorgio Vaccaro, credo che questa cosa si inserisca un po' nel filone della revisione del cosiddetto tenore di vita, cioè diciamo che in generale mi pare che la Cassazione abbia superato il concetto di dover mantenere a prescindere l'ex coniuge.
Sì, è vero, però mi pare di aver capito dall'ascoltatore che stiamo parlando dell'assegno separativo, che proprio per non renderci la vita semplice continua ad essere un assegno che si fonda su principi diversi da quello dell'assegno divorzile. L'assegno separativo, visto che esiste il vincolo matrimoniale, perché il vincolo matrimoniale con questa nostra doppia fase della separazione e del divorzio rimane attutito ma vivo durante tutta la fase della separazione e cessa con la sentenza di divorzio, che appunto è quella che esprime la cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale. L'assegno separativo è un assegno che si fonda sul criterio di assistenza, quindi laddove la signora non presti la propria attività retribuita fuori dalla famiglia, dipende dalla durata del matrimonio, dipende dalla durata della convivenza, dipende da quali sono stati i periodi nei quali la signora ha lavorato, e soprattutto c'è il giudice chiamato a fare un'indagine su qual è stata la scelta che ha portato la signora a lavorare o non lavorare più. Le esigenze familiari, la presenza di figli, il fatto di essersi dedicata in misura maggiore alla vita familiare, quindi in quel senso aver esplicitato un proprio lavoro dentro la convivenza matrimoniale. Queste sono le caratteristiche tipiche dell'assegno separativo. Che viene.
Però, avvocato Vaccaro, il punto che sollevava Ulisse è quello relativo alla ricerca del nuovo lavoro da parte della signora. Io credo che oggi i giudici si pongano in una maniera un pochino più severa nei confronti di situazioni come queste, perché lui era preoccupato del fatto che dovesse essere lui a dimostrare che sua moglie non si pone in maniera molto costruttiva nei confronti di potenziali nuovi datori di lavoro. E forse su questo l'ascoltatore può essere un pochino più ascoltato da un giudice che sarà chiamato a insistere con la signora per chiederle ragione per cui non trova lavoro, questi curriculum come li ha mandati eccetera. No,
non è facilissimo, perché se abbiamo specificato che la signora ha 50 anni, l'altro elemento molto importante da specificare è il tipo di formazione che la signora ha, laurea, non laurea, un diploma specialistico in qualche cosa, un'attività svolta in un ambito specialistico. Il mondo del lavoro oggi è un mondo che diciamo il Covid non ha migliorato per nulla, per cui le prospettive di lavoro, la possibilità di essere impiegati in qualche modo sono di più difficile momento. Quindi sul discorso dell'assegno separativo c'è un equilibrio familiare che si viene a rompere, e c'è da parte di tutti e due coniugi nei confronti l'uno dell'altro dell'obbligo di prestare assistenza laddove ci sia una situazione che meriti assistenza. Sicuramente se ci sono delle prospettazioni di lavoro che vengono fatte e vengono poi rifiutate senza motivo, devono essere evidenziate dal signore, ecco, al giudice, e il giudice può tenerne conto laddove accerti questo. Non è il giudice a fare le domande alla signora, è il marito che deve sottolineare questi aspetti portandoli come elementi di analisi davanti al giudice. Questo è importante.
Diciamo
anche
che
deve
dimostrare, esatto, la situazione, chi chiede la
revisione dell'assegno di matrimonio. Questo non è dando le circostanze di fatto. Ecco, questo è il concetto.
Allora, c'è un'ascoltatrice invece che solleva sempre un problema legato all'assegno, ma ovviamente da un altro punto di vista. Cristina, dalla provincia di Bergamo, buongiorno.
Buongiorno.
Ci chieda, Cristina, rapidamente perché siamo in chiusura, prego.
Io sono rimasta sposata 22 anni, poi verso i 50, vabbè, lui ha avuto varie avventure, se n'è andato, mi ha detto di aspettare. Si è licenziato anche, in modo da non. E poi mi ha detto di aspettare finché fosse stato in pensione e mi avrebbe dato. E quindi al momento della pensione siamo andati dal giudice per il divorzio. Lui si è risposato, per 15 anni mi ha dato 500 euro che erano praticamente la cessione del quinto dello stipendio.
Però adesso non le passa più nulla, è così?
Adesso non passa più niente, non si fa neanche trovare. Cioè, gli ho fatto scrivere da un avvocato, ma lui non ha neanche ritirato la raccomandata. Sì.
Allora, avvocato Vaccaro, in 30 secondi, cosa possiamo consigliare a Cristina?
Immediatamente la richiesta dal giudice di provvedere a far sì che il pagamento arrivi dall'ente pensionistico. Esiste un diritto della signora, mi pare aver capito, sancito da un provvedimento giudiziale. Il fatto che l'obbligato non vi provveda se l'obbligato è pensionato, ha la possibilità, diciamo, della signora di chiederlo all'ente pensionistico e quindi chiedere immediatamente al giudice questa autorizzazione.
Questo varrebbe anche se fosse un lavoratore dipendente? Cioè il quinto dello stipendio?
Non è il quinto dello stipendio, è una misura pari al quinto dello stipendio ed è un assegno, immagino, di stile.
Sì.
Quindi il titolo è assegno divorzile, la misura potrebbe essere pari al quinto dello stipendio, ma è l'assegno divorzile che, laddove non viene pagato, può essere, anzi deve essere pagato dall'ente erogatore della prestazione.
Molto chiaro. Grazie all'avvocato Giorgio Vaccaro, cassazionista, docente sui temi di psicologia e diritto di famiglia, esperto del Sole 24 Ore, autore per il Sole 24 Ore. Deborah, ti auguro un buon fine settimana.
Ci troviamo lunedì, anche a voi, grazie, a presto.